riescono a fare un welfare similare a quello che fa Ferrero, organizzando però migliaia di imprese, perché che sommate non arrivano al numero dei dipendenti di Ferrero, questo è evidente, no? Ora, questa, la dimensione territoriale sul welfare, oltre all'aspetto salariale, come si diceva, che io concordo, sul welfare è rilevantissima. E guardate, non è un caso che normativamente in ogni legge di bilancio degli ultimi 7 anni ci sia un tentativo di parificare gli enti bilaterali al trattamento delle aziende, o meglio dei provider aziendali, nell'erogazione del welfare aziendale. Perché il problema è che il welfare aziendale, cioè riconosciuto ai lavoratori nell'ambito del TUIR, articolo 51, commi 2 e 3, quando erogato dall'ente bilaterale è tassato diversamente di quanto riconosciuto direttamente dall'azienda, cioè è peggiorativo. Infatti l'ente bilaterale fa la CU e quindi c'è la doppia tassazione, che invece non c'è quando l'azienda riconosce direttamente il welfare. Questo è un problema, perché sta viziando, anche se apparentemente tecnico e quindi non molto sexy mediaticamente, però sta viziando la crescita del welfare territoriale in alternativa al welfare aziendale dell'azienda, diciamo così, no? Però è un aspetto su cui il sindacato deve lavorare, perché bisognerà arrivare a questa parificazione, perché è surreale, no, che la borsa di studio abbia un trattamento, no, è l'unico caso in cui il trattamento non è diverso, però il bonus bebè abbia un trattamento diverso, no, quando è riconosciuto dall'azienda e quando invece è erogato dall'ente bilaterale. E tra l'altro viene svantaggiato proprio il lavoratore che ne avrebbe più bisogno, cioè il lavoratore della microimpresa che altre forme di welfare non ha neanche il buonopasto, mentre nell'azienda strutturata almeno il buonopasto tendenzialmente lo porti a casa, ed siamo sempre nell'ambito del 51,2. Quindi la prima considerazione è le potenzialità della contrattazione territoriale sul welfare. E la seconda invece che faccio è questa. In effetti, per il tessuto produttivo italiano, che la contrattazione territoriale non abbia conosciuto una diffusione soddisfacente in termini di numeri, in termini di qualità dei contenuti, è un paradosso, perché il nostro, chiunque, anche il politico al primo giorno di Parlamento invitato in TV a dire delle cose più o meno similari a quelle che dicono le candidate di Miss Italia quando hanno l'intervista durante la trasmissione, più o meno a livello quello lì, e di solito lo slogan che tutti dicono: oh, siamo un paese di piccola impresa, il 95% delle imprese italiane è micro e piccola impresa. Questo ormai lo sanno tutti, non è giustissima la statistica, però tendenzialmente lo sanno tutti. Allora, che un paese che sia costruito così, attenzione che poi però i dipendenti di quella piccola impresa non sono il 95% dei dipendenti italiani, perché poi le poche grandi imprese però hanno una copertura che gli permette di coprire quasi il 40% dei dipendenti. Però in un paese che sia fatto, che è costruito così, che la territoriale non abbia, ed è vero, del tutto ingranato, è curioso però, no? E lo dico anche nell'ambito in casa CISL, che di contrattazione articolata parla già nel suo statuto, per cui non ha nessun vincolo. Io sono d'accordo con quello che diceva Maurizio Del Conte sulle ragioni storiche di questo, però forse a queste ragioni storiche bisogna guardare in faccia e magari negli ambiti degli accordi interconfederali che sono in discussione tra i sindacati e le associazioni datoriali, nell'ambito dei tanti patti che andranno a comporre il patto di cui la CISL parla dal 2022, mettere a tema un paio di cose potrebbe essere interessante. Per esempio, perché continuiamo a chiamarlo livello, secondo livello? Noi gerarchizziamo come un piano, il secondo piano è sopra il primo, no? Comunque il primo è di livello più alto ed è più di base del secondo. Secondo livello, quindi abbiamo la serie A e la serie B. Più che livelli, dovrebbero essere diversi gli ambiti di competenza, non i livelli gerarchici. La contrattazione è articolata, ma chi ha detto che l'articolazione deve essere gerarchica? Perché deve essere gerarchica? Non può essere per ambiti di competenza, non necessariamente gerarchici, per cui è il livello più considerato che deve autorizzare il livello sottostante, io sulla dinamica dell'autorizzazione tra i livelli invece non sono molto d'accordo, sinceramente. Al massimo uno potrebbe definire i perimetri di intervento, gli ambiti di intervento, ma senza gerarchizzarli. A parte che è una finzione che il nostro sistema sia su due livelli, noi continuiamo a dircelo dal 93. Guardate, l'accordo 93 ha portato tantissimi problemi all'Italia, secondo me. Non so, se dovessimo pesarli su alcuni aspetti, non so se i problemi siano più o meno dei vantaggi, perché la stagnazione salariale è nata dopo l'accordo 93. E che te credo, era un accordo fatto proprio per quello, per contenere la crescita dei salari per entrare in Europa. Peccato che dopo siamo rimasti lì anche dopo che siamo entrati in Europa. No? Però tralasciando adesso queste che sono considerazioni di cui abbiamo discusso secondo me uno o due anni fa forse qui nei seminari storiografici, però questo aspetto dei due livelli che l'accordo recepisce, non inventa per la prima volta, però se ci pensate non è del tutto vero, perché l'accordo, gli accordi interconfederali precedono in un certo senso negli ambiti il primo livello e il secondo livello ha la dimensione aziendale e territoriale che non sono alternativi, però ci sono tante aziende che hanno sia aderiscono all'aspetto territoriale che a quello aziendale. Allora dovrebbero essere quattro, fermo restando che non è bella la parola livelli, però sono quattro in teoria che possono tutti coesistere, non sono alternativi tra di loro. Un'azienda può essere oggetto di quattro forme, di quattro diversi ambiti di contrattazione. Ora, forse superare quest'idea della gerarchizzazione dei livelli e andare a parlare di una o articolazione semplicemente, o di decentramento, che era un'altra parola che si è sempre utilizzata in passato, può essere interessante, senza porsi il problema del se interviene su quel lavoratore, su quell'azienda, una dimensione interconfederale, nazionale sempre, lo sappiamo, territoriale o aziendale, anzi, se ci sono tutte e quattro, quantomeno le ultime tre citate, perché no? Le cose possono stare in piedi. In un'economia estremamente variegata, estremamente veloce, estremamente differenziata nelle problematiche geografiche, contraddistinta da dinamiche di turnover molto elevate come quella attuale, il fatto che una dimensione di contrattazione aziendale territoriale possa crescere come ambiti di specializzazione a me sembra abbastanza nella natura delle cose. Senza bisogno di comprimerlo, se sarà così bene, se non sarà così non fa niente, vedremo cosa succederà, però ecco, senza bisogno noi stessi di comprimerlo addirittura nell'utilizzo terminologico che ereditiamo da una stagione che invece era una stagione di linearità gerarchica, ma oggi la linearità gerarchica è saltata anche dentro le aziende, allora, tanto vale farla saltare anche nell'impostazione delle relazioni industriali. Grazie.
Grazie Emanuele, mi pare che gli spunti di riflessione sono tanti, io invito a un piccolo break di un quarto d'ora, 20 minuti, in modo poi da sviluppare il confronto. Grazie, grazie a tutti. Il bar è aperto. Bene.
E questo.
Questo è fondamentale. Insomma, è stata una cosa...